smartphone e iPad.
Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Dunque, al via le settimane sociali dei cattolici. Che cosa hanno da dire al paese e quanto i cattolici possono ancora incidere? Poi, in questi 25 minuti del mondo alla radio, guarderemo lo stato di salute delle carceri italiane, che stanno davvero male, diciamo, affette ormai da un cronico sovraffollamento. Allora, io sono Alessandro Guarasci, in regia Gustavo Messina. Allora, l'appuntamento per le settimane sociali dei cattolici italiani è appunto da domani a domenica a Trieste. Ecco, questo evento riunisce nel capoluogo appunto friulano 900 delegati, diocesi, associazioni, movimenti e buone pratiche, diciamo, che arrivano da tutta Italia, e vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di apertura appunto domani, e di Papa Francesco che il 7 luglio concluderà i lavori e presiderà la concelebrazione eucaristica. In sostanza si tratta di un laboratorio di partecipazione aperto un po' a tutti, che vuole coinvolgere non solo i delegati, ma anche tante buone pratiche, cittadine e cittadini che vogliono essere presenti e portare il loro contributo. Al cuore della democrazia è il titolo di questa 50ª edizione. Allora, perché questo titolo? La democrazia corre qualche pericolo. Sentiamo che cosa ci ha detto il professor Sebastiano Nerozzi, che è segretario del comitato organizzatore delle settimane sociali.
La democrazia non è in pericolo nel senso stretto del termine, ma sicuramente vive un fenomeno di arretramento e di difficoltà, sia perché è attaccata dall'esterno, da autocrazie e regimi liberali, sia perché nei paesi anche di antica democrazia i cittadini mostrano segni di poca partecipazione e disaffezione alle istituzioni e si rifugiano nell'astensionismo o dando il proprio consenso a partiti di forte rottura con la tradizione democratica, e quindi questo naturalmente chiede risposte, chiede una responsabilità.
Professore, ma ad oggi che senso ha per i cattolici essere nella società, ma soprattutto essere in politica? Che cosa possono dare di diverso in un momento storico in cui, diciamo, il partito unico dei cattolici è morto da tempo?
Ma certamente i cattolici che sono presenti nei vari partiti sentono il bisogno oggi anche di un quadro comune, la possibilità di collaborare al di là degli schieramenti su temi che sono eticamente sensibili, ma stanno a cuore anche al magistero sociale della Chiesa, e quindi possono comportare la possibilità di una collaborazione a distanza, anche con sensibilità diverse, che va in una direzione comune. E questo è possibile farlo, è possibile soprattutto un riconoscimento reciproco del valore di un impegno che chiede anche di essere accompagnato dalla comunità ecclesiale e non ignorato.
Professore, ma è un momento, secondo lei, è un momento in cui le nostre istituzioni, le istituzioni italiane, vanno rafforzate?
Le istituzioni italiane sicuramente hanno bisogno di un rafforzamento. Dagli indicatori che noi vediamo sullo stato di salute della democrazia, la governabilità del Parlamento, l'efficacia e la centralità del Parlamento sicuramente deve essere ribadita, anche attraverso riforme che migliorino la funzionalità stessa del Parlamento. Dall'altro c'è bisogno di garantire una maggiore indipendenza di quelle autorità terze tra governo e Parlamento, che sono uno degli ingredienti essenziali della democrazia. Questo comporta naturalmente uno sforzo da parte di tutte le forze politiche per manutenere e prendersi cura delle nostre istituzioni.
Ecco, professore, per chiudere, lei prima parlava della scarsa partecipazione che oggettivamente c'è stata alle elezioni. E allora, le settimane sociali che cosa possono e devono dire su questo per far sì che il fronte dell'astensionismo non cresca ancora di più?
I richiami alla partecipazione elettorale sono sempre opportuni, però non bastano. Occorre stimolare nei territori, a partire dai quartieri, dai paesi, una maggiore fiducia e una maggiore attenzione all'importanza della politica, capire quanto certe decisioni poi incidono sulla nostra vita. Ma non basta capirlo, bisogna anche avere la speranza, la possibilità di capire che unendosi con altri cittadini, partecipando ad attività di volontariato, di movimenti culturali, di promozione sociale, è possibile anche incidere. E questo lo si fa proprio a partire dai territori. Quindi la settimana sociale, quello che intende fare, è proprio quello di offrire dei metodi di partecipazione facilmente accessibili a tutti, che consentono a tutti in qualche modo di prendere parte alla cosa pubblica e quindi gradualmente magari riavvicinarsi anche alla sfera della politica.
E allora alle settimane sociali si parlerà molto di economia civile. Pensate che sono più di 17.000 le imprese sociali attive con dipendenti iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. Si tratta di imprese che aiutano gli anziani, aiutano i bambini, sono diciamo in qualche modo anche la spina dorsale del paese per venire incontro soprattutto alle fasce più deboli. Esse pesano per poco più dell'1,2% sul totale delle imprese, ma attivano oltre il 5% della domanda di lavoro. Sono spesso organizzazioni imprenditoriali di media dimensione, per la cui gestione oramai sono necessarie tra l'altro anche molte competenze qualificate. E il 25% di esse ha più di 50 dipendenti. Allora, queste imprese spesso però si devono confrontare con crisi climatica, aumento delle disuguaglianze, sfruttamento del lavoro. Insomma, il loro campo d'azione è davvero a 360 gradi. Ecco che cosa ci ha detto un'esperta del settore, la professoressa Elena Granata, che è tra l'altro vicepresidente della Scuola di Economia Civile.
Non me ne verrebbe in mente un altro compatibile con i tempi che corrono. O l'economia è civile, sociale, quindi attenta alle persone e non soltanto al profitto, oppure davvero ci rendiamo conto che l'economia diventa un fattore di disumanizzazione e non di umanizzazione del mondo. E quindi ogni tanto, come dire, si rilancia questa idea dell'economia civile perché si vede che l'altra economia, quella solo di mercato, quella che punta solo al profitto, in realtà fa molti danni non soltanto all'ambiente, alle persone, ma anche all'economia stessa. E quindi è sempre il tempo dell'economia civile.
Ecco, però ad oggi lei se dovesse dire che cosa manca da parte delle istituzioni per sostenere davvero questa miriade di microimprese che poi appunto fanno la differenza?
Intanto che cosa si potrebbe fare? Si potrebbe fare tantissimi interventi di sostegno a tutto quello che è la cooptazione dei giovani, delle donne, alla possibilità di assumere con costi inferiori. Oggi il costo del lavoro è ancora altissimo e quindi in realtà paradossalmente sono proprio penalizzate le piccole istituzioni, le piccole cooperative, le piccole aziende, perché sono quelle che non riescono a stare dentro a un modello che invece è fatto per le grandi aziende. Allora, dal punto di vista del sostegno alla manodopera, all'impiego, all'assunzione dei giovani, si potrebbe veramente fare tanto. Premiando chi? Premiando quei soggetti economici che si spingono oltre appunto la dimensione del puro profitto, del far tornare i conti, ma magari che assumono giovani donne, che assumono giovani al primo impiego, tutti quelli che purtroppo in Italia stanno proprio fuori dal mondo del lavoro.
Ecco, professoressa, penso anche all'utilità di queste microimprese, cooperative e così via nel rivitalizzare i territori, spesso quelli interni che sono a rischio spopolamento. È così?
Sì, è così. Spesso sono delle piccolissime imprese che nascono dall'iniziativa di giovani che spesso sono stati all'estero, che poi tornano nel loro paese di origine, riescono a vincere un bando pubblico, quindi attingere a qualche risorsa pubblica, e danno vita a imprese che sono davvero trasformative del territorio. Il recupero di una cava, il recupero di un alpeggio, il recupero di un'area dismessa che diventa un centro magari di promozione culturale. Lì c'è la vera innovazione dell'Italia. Però è un'innovazione che è silente, che è granulare, che avviene spesso nel nascondimento da parte di soggetti molto generosi che si spendono per il territorio perché partono da un radicamento magari anche affettivo con i luoghi, però poi dopo il primo bando, dopo la prima vincita di fondi, spesso fanno fatica ad andare avanti. Quindi il problema non è soltanto farle nascere, ma farle crescere. Sono spesso soggetti molto piccoli, molto fragili, che richiederebbero davvero grande accudimento pubblico, civile.
Ecco, allora per chiudere, professoressa, quale aiuto, indicazione arriverà dalle settimane sociali?
Intanto le settimane sociali non hanno lo scopo di dare delle ricette pronte all'uso, ma di riattivare quella consuetudine a discutere insieme dei problemi che ci stanno a cuore, che abbiamo perso nel tempo. La discussione pubblica, mettere insieme le teste, le competenze, le capacità, le creatività in vista di soluzioni è qualcosa che ci siamo persi per strada. E quindi c'è grande affaticamento nei mondi sociali proprio perché ognuno deve cavarsela da solo. Allora Trieste dirà: si esce dai problemi soltanto insieme, soltanto riattivando quella dimensione civile, pubblica, di discussione, che poi non vuol dire solo parlare, ma insieme trovare le vie. E quindi io spero che appunto da questo pensatoio triestino verranno fuori anche indicazioni di policy, cioè indicazioni su cosa fare insieme. Però certo non posso dirlo oggi, spero che lo sapremo dire insieme lunedì alla chiusura di tutta la settimana.
C'è chi dice che si tratti di una guerra di nervi per logorarlo, ma qualcuno racconta un'altra storia. Non c'è alcuna manina al lavoro per mandarlo a sbattere, ma semmai lui ci mette del suo. O meglio, sono semplici rinvii dettati dall'agenda politica. Stiamo parlando del decreto svuota carcere rinviato di nuovo dal Consiglio dei Ministri.
Allora, la cronaca di questi giorni ci riporta, diciamo, a parlare appunto di istituti penitenziari. Pene alternative per i detenuti, per reati minori, affidamento in comunità per tossicodipendenti e possibilità di far rientrare i detenuti stranieri nei paesi di origine. Sono appunto queste le misure a cui lavorerebbe, diciamo, il ministro della giustizia Carlo Nordio in un'estate, diciamo, di nuovo rovente per le carceri, con 61.480 detenuti per 51.234 posti regolamentari. Questo secondo il dato aggiornato al 30 giugno. Dunque ci sono 10.000 detenuti in più rispetto ai posti che realmente sarebbero presenti nelle carceri. E poi c'è il record di suicidi da inizio anno, praticamente uno ogni due giorni. Tra l'altro a suicidarsi sono anche non solo i detenuti, ma a volte può succedere, è successo, anche gli agenti di polizia penitenziaria. Un pacchetto però, ci diceva anche il servizio dei colleghi TV2000, dicevo un pacchetto atteso in Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, ma mai approdato appunto in Consiglio dei Ministri. Bisognerà vedere se davvero queste norme avranno efficacia e soprattutto se arriveranno a fine mese, come ha promesso il ministro Nordio. Così ci ha detto Alessio Scandurra, che è coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sulle condizioni di detenzione degli adulti per l'Associazione Antigone.
Allora, i numeri del sovraffollamento sono importanti, abbiamo raggiunto il 130%, però in altri momenti i numeri sono stati ancora più alti. Oggi c'è una situazione di crisi che è fatta sicuramente dal sovraffollamento, ma anche da un momento di grande fragilità delle persone. Il numero di suicidi non si spiega solo con il sovraffollamento. Le ragioni sono quelle di sempre, io direi anzitutto i tassi di recidiva. Il totale fallimento di questo sistema nel costruire percorsi di reinserimento sociale che funzionano fa sì che la gran parte delle persone detenute in carcere ci torna, non ci va per la prima volta, ma ci torna, e questo ritornare è sicuramente un pezzo del sovraffollamento dei nostri istituti. La normativa sulle droghe rimane probabilmente il più grande motore della carcerazione in Italia, come in tanti altri paesi occidentali, e anche questo è un pezzo della nostra legislazione che va ripensato. Bisogna smettere questa corsa al codice penale tutte le volte che incontriamo un qualche problema nelle nostre società, per cui nuovi reati, pene più alte, più o meno, qualunque cosa accada, senza, diciamo, risposte simboliche, senza porsi il problema di rispondere veramente ai problemi che hanno le nostre comunità. E che altro posso aggiungere?
Ecco, ecco Scandurra, oggettivamente poi il ministro Nordio ha parlato anche appunto di questo svuotacarceri che introdurrebbe misure alternative. Questa è la via in qualche modo per decongestionare diciamo le carceri italiane?
Sono parole tutte da capire. Diciamo che noi abbiamo un sistema delle misure alternative oramai consolidato, rodato, non c'è più niente di sperimentale e oggi abbiamo in esecuzione di pena o comunque sotto il sistema delle sanzioni di comunità più persone di quante non ne abbiamo in carcere. Alcune di queste misure sono in difficoltà essenzialmente per mancanza di risorse economiche, perché per esempio l'alternativa alla detenzione per persone tossicodipendenti in comunità ci vogliono le comunità, e le comunità hanno bisogno di essere sostenute economicamente. La proposta di Nordio è un rafforzamento di questo sistema o è una misura altra che non sappiamo ancora quale sia? Poi si parla da qualche tempo di scontare le pene brevi, quindi non per le persone tossicodipendenti, ma diciamo in teoria per tutti i detenuti fuori dal carcere in comunità. Questo significa andare in detenzione domiciliare in affidamento, come sarebbe possibile attualmente con il nostro sistema, investendo un po' di risorse sulle comunità, o è una misura nuova di cui non sappiamo ancora nulla? È difficile dare giudizio. Certo è che, diciamo, iniziative deflattive in questo momento che ce ne sia bisogno è sotto gli occhi di tutti.
Allora, prima Scandura parlava di comunità, di favorire le comunità, e tra poco ve ne presenteremo una che, insomma, sembra funzionare. Pensate che si stima in circa 3 miliardi di euro la spesa annuale che lo Stato deve sostenere per mantenere i detenuti in carcere. E anche per questa ragione che nel tempo la legge ha incrementato il ricorso alle cosiddette misure alternative alla detenzione. Tra l'altro diciamo che la decrescita della popolazione carceraria, se non altro, ha degli effetti positivi, benefici sulle casse dello Stato. E un aspetto fondamentale anche per il recupero è il lavoro, che riguarda però un detenuto su tre. Antigone, nel suo rapporto, dice che la percentuale di lavoratori che risultano alle dipendenze di lavoratori di lavoro esterni, dunque fuori dal carcere, è solo del 4%. Per ciò che concerne i detenuti che invece sono coinvolti in attività di formazione professionale, la percentuale è circa del 7%. Però su 97 istituti visitati sempre da Antigone, soltanto 4 presentano una percentuale di lavoro di detenuti che supera il 50%. Insomma, sono davvero delle mosche bianche. Allora, Eraldo Neri è vicepresidente della cooperativa Verso il Sole, che a Roma appunto fa lavorare da una chance, diciamo, a detenuti messi alla prova. Una sfida davvero che si ripete ogni giorno.
Ti danno dei compiti sia per giardinaggio, sia per le potature, manutenzione della casa, idraulico, falegnameria, ecco. Cerchiamo un attimino di inserirli e tenerli impegnati, ma più che altro anche per insegnargli qualche mestiere.
Perché secondo te la differenza c'è quando si sa un mestiere? Cioè il rischio poi di ricadere magari in un reato è inferiore?
Sì, è inferiore, anche se comunque il lavoro per tutti, fuori lo sappiamo benissimo che non c'è. però quantomeno avendo anche un piccolo diploma, un piccolo attestato in mano, insomma, sono pure ragazzi che insomma vanno dati, ma vanno un po' incentivati. Tocca un attimino aiutarli a inserirli anche nel mondo sociale, no?
Senti, tu sei sicuramente parte attiva in tutto questo progetto, però quanto è stato difficile in qualche modo realizzare questa cooperativa? Cioè le istituzioni vi aiutano?
A oggi no, anche io sono un ex detenuto, ho intrapreso questo percorso proprio appositamente per dare una mano a questi ragazzi per farli uscire.
E che tipo di aiuto ti aspetteresti in più?
Ma un aiuto dove magari con le cooperative prende dei parco giochi, delle scuole da pulire, da sistemare, da tenerli impegnati e darci una mano a portare questi ragazzi a destra e a sinistra.
Perché tu hai visto che la vita di questi ragazzi comunque è cambiata da quando hanno un lavoro in qualche modo?
Più che altro non si parla più del crimine, no? Parlano, iniziano anche fra di loro a avere dei discorsi diversamente dai soliti che si parla del crimine giornaliero, no? Io ho fatto questo, tu hai fatto quello, che dici? Poi parecchi ragazzi vi faccio fare dei confronti quando c'è un piccolo progetto che magari anche loro trovano una strategia, qual è meglio.
Ok, insomma questa è una strada che dovrebbe essere maggiormente seguita in Italia, perché poi
sì,
anche
sì,
il ministro
sì,
Nordio
sì.
In qualche modo... Sì. Sì, prego.
No, dicevo per noi sì, in Italia sì.
Anche il ministro Nordio ha annunciato che probabilmente queste strutture verranno ampliate. Tu appunto allora alle istituzioni chiedi che queste persone poi siano coinvolte di più comunque nella vita di tutti i giorni di una città per esempio come Roma?
Ah sì, perché spazi ce ne sono tanti, e come lavori anche ce ne sono tanti, basta solamente essere seguiti e portare tanti progetti avanti.
Ecco, noi ci siamo conosciuti all'Isola Solidale, dove si faceva sì. Tra l'altro un'agricoltura sociale. Questi progetti, questi dell'agricoltura sociale, sono in qualche modo un di più per chi ha commesso un errore e ora tenta in qualche modo di rifarsi una vita?
Sì, perché poi ognuno ha portato in qualche cosa, no? Che vanno tanto si fanno dei colloqui, si tengono un po', si sta insieme. Io pure faccio una vita lì con loro dalla mattina fino alla sera. E la sera dopo la mezzanotte c'è un operatore nostro dello staff che fa il turno notturno e poi ci sto io dalla mattina fino alla sera insieme a loro.
Senti, è fondamentale l'incontro con gli educatori, gli psicologi, per chi comunque ha deciso magari anche di fare un percorso appunto di riabilitazione?
Sì, quello lì sì, quello è, un po', è molto importante, anche se con... anche io perdo molto tempo con loro a ascoltare sempre ogni problematica uno per uno, perché poi magari subentra la confidenza, subentra un po' di amicizia, stando lì H24 con loro, sono ragazzi un po' che si aprono, no? Poi si fanno delle riunioni tutti quanti insieme e ognuno dice la sua, e poi ci sono delle cose personali, poi ognuno tende a avere un colloquio con me per parlare un po', per esprimersi, per avere un consiglio.
E allora, appunto, per avere un consiglio, avete capito quanto, diciamo, è importante per i detenuti lavorare fuori dal carcere? E comunque in questa puntata abbiamo visto che insomma davvero ci sono delle esperienze positive che possono fare la differenza. Insomma, non ci dobbiamo rassegnare a un'esistenza necessariamente in carcere per chi ha sbagliato, ma insomma tante persone possono avere, diciamo, un futuro diverso. D'altronde la situazione è grave, ve l'abbiamo detto, 61.480 detenuti per poco più di 51.000 posti regolamentari. Questo fa sì, questo sovraffollamento fa sì davvero che le nostre carceri purtroppo siano delle bombe d'orologeria, e appunto a farne le spese sono non solo i detenuti ma anche gli agenti di polizia penitenziaria e tutti coloro che appunto lavorano assieme ai detenuti. Allora io mi fermo qua, questa è stata Il Mondo alla Radio, appunto sono Alessandro Guarasci, un saluto anche da Gustavo Messina. Vi lascio con un cuscinetto musicale e poi vi ricordo sempre c'è l'informazione.